tutte le persone che dopo la puntata di 2 settimane fa ci hanno scritto: non è Alberto Angela che è morta? Regà, ma seriamente? Cioè, abbiamo letteralmente scherzato su quella cosa. Io ai primi 2 commenti ho detto: vabbè, sarà la classica persona che non capiva una battuta. Alla 80esima ho detto: cosa sta succedendo? What?
Ma cosa? Alberto Angela è quello vivo. That's the joke.jpg.
Letteralmente quello.
Ma non è che l'abbiamo tipo dici: ah, beh, siamo passati subito via. No, ci stavamo scherzando su quella cosa. Cioè, come ci si può far intendere così? Comunque, bentornato su Power Pizza, I guess.
Ciao persone,
bentornato su Power Pizza. Ciao Lorro, bentornato tu su Power Pizza.
Infatti, quante pizze ho mangiato questa settimana? La risposta è 2. Una me la ricordo, l'altra no. Quella che mi ricordo era buona, perché era una diavola con le patate arrosto. True autunno experience.
Esatto, beh, e molto bene.
L'altra non te la ricordi perché hai mangiato troppa diavola con le patate arrosto e subito dopo hai mangiato un'altra pizza. Comunque io ho mangiato solo una singola fetta di margherita.
Ah, ok.
Portata da un pizzettar, penso fosse già. Comunque,
no, sì, scusami. Allora, questa pizza, questa singola fetta di pizza, te la sei già giocata nell'episodio live a Lucca. Quindi mi spiace, ma non conta per questo episodio.
È vero.
Ma è la stessa settimana. Sono passati 2 giorni dalla registrazione.
2 giorni sono un sacco di ore in cui mangiare della pizza, però.
Sono almeno 6 pizze non mangiate. È un problema.
Esatto, minimo.
Punto per te. A mia discolpa, a pranzo oggi ho già ordinato la pizza.
Ok, allora per oggi non sarai licenziato, anche perché è la prima settimana in cui registriamo in anticipo. Ma non devo dire queste cose perché sono i segreti del podcasting.
Esatto, oggi è l'8 gennaio 1990.
Wow.
Io invece ho mangiato una pizza, la pizza di finale di Lucca, quindi l'ultima sera quando finalmente la città si svuota.
Ah, finale di Lucca nel senso fine di Lucca. Io pensavo tipo finale Ligure. Dice: wow, esiste finale di Lucca? Non
esatto,
lo sapevo. Infatti non esiste,
lì. Scusa. Era il finale di stagione di Lucca 2022. Abbiamo mangiato una pizza insieme, ovviamente ordinandola. Uno è venuto fuori che sulla pizzeria da cui la volevamo ordinare, la marinara aveva il pecorino. Quindi non potevi togliere il pecorino.
Ma perché nessuno fa la marinara giusta? Allora,
ma cosa vuol dire per non potevi togliere il pecorino? Cioè non potevano non mettere il pecorino?
Glielo scrivi e non lo mettono. Però cioè nel senso,
è nell'impasto,
cioè, marinara, pomodoro, a pecorino. Va bene, l'ho tolta. Gli abbiamo aggiunto delle altre cose. Non sono arrivate. Non contento quindi, perché avevo fondamentalmente tipo un pezzo di cartone con sopra della pummarola. Ho detto: sai cosa? Salda Press ha fatto un'edizione speciale di oli super piccanti con i Carolina Reaper eccetera. Adesso mi inondo la pizza di sta cosa. Quindi fondamentalmente ho mangiato una pizza con il dolore, perché non riuscivo. Sono stato malissimo e non sentivo più i sapori. Mi sono consolato dal fatto che avevo intorno Dado Bigio, Fabio Antonelli, altre persone che hanno inondato la loro pizza di olio piccante, quindi nessuno sapeva che gusto avessero le nostre pizze. 10 fette di pizza con il male in bocca.
L'unica cosa che rende meno problematico essere un idiota e avere intorno altri idioti allo stesso livello.
Ci si sente così poco soli a volte, è incredibile.
Malco Gaudio mezzo mune. Ho una domanda vegana per Nick. Ma se non senti i sapori puoi mangiare gli animali? Nel senso, non so come funziona.
Wow, wow.
Neanch'io so come funziona, ma non così. Questo te lo posso assicurare.
Ok, era una domanda.
Anch'io ho una domanda per voi. Ma la cyber security è vegana? La risposta è sì. Sì, e lo è. Questa puntata è sponsorizzata da NordVPN. Più informazioni più avanti in questo cyber episodio.
Grazie NordVPN, a dopo.
Thank you, beep boop.
Una cosa che abbiamo sicuramente consumato sono i grissini. Alcuni grissini contengono delle correzioni alla grappa, al Montenegro, oppure delle correzioni a Nick il Giusto, tipo Baffio che ci
non
scrive.
Non è Nick il Giusto, non c'è Nick il Giusto, smettila una volta per
tutte. Non c'eri a Lucca, non lo sai che...
Ho montato la puntata, non c'era Nick il Giusto.
A Lucca Nick ha continuato a sostenere Nick il Giusto vive, continuava a dirlo.
Nick il Giusto vive è stato il chant più grosso di Lucca. Comunque,
ma da solo, te lo dicevi da solo.
Non lo sapremo mai. Ma Buffy scrive: evviva, finalmente posso correggere Nick il Giusto. La storia di Anish Kapoor è molto bella, ma lui ha comprato i diritti per il Vanta Black senza inventarlo, mentre Stuart Semple ha creato in risposta il Blackest Black o Black 3.0 e non il contrario. Ti perdono solo perché io non non distingo la lavastoviglie dalla lavatrice. A parole, non metto i piatti nella centrifuga. Ok.
Poi di mezzo c'era anche il discorso del pinkest pink. Tipo, comunque non temete, perché già durante l'episodio di Luca ho messo il testo lampeggiante. Ci sono inesattezze. Quindi sì, grazie Bavio, dici il vero.
Ci sono inesattezze e il testo lampeggiante che mi segue letteralmente nella vita vera.
Su quindi... un'ora di puntata di Power Pizza c'è tutto il tempo. Esatto. Ciao, sono Lorro ed è già sbagliato in qualche maniera qualcosa.
E l'ha detto Nick. The underscore concentrato dice: ciao PPP, questo grissino vuole essere un grissino serio, vedremo come andrà. Che cosa ne pensate delle proteste degli ambientalisti che si stanno verificando negli ultimi giorni? Parte facoltativa, Nick mi mette in soggezione quando guarda in camera come per controllare se noi stiamo ridendo.
Sì.
Hashtag Nick il Lord giusto.
Infatti ho già invitato Nick a non farlo di continuo, che la cosa di fissare in camera che anch'io mentre monto è super creepy, voglio
allora,
dire.
Allora, a mia discolpa, voi pensate che io stia guardando voi, in realtà sto guardando me stesso perché sono egotico.
È vero.
E quindi sto solo dicendo tipo, che bello che sono, dannazione.
Io comunque non ho delle opinioni riguardo a quella cosa dell'arte e della cosa, perché è un discorso complicato, ci ho pensato parecchio, ma non ho un hot take a riguardo, quindi ascolterò voi cosa avete da dire a riguardo.
Io ho due simple take. Uno che mi piace, che comunque nel senso...
Uno mi piace la zuppa.
Esatto, quello è il mio hot take. Mi piace molto il modo in cui si cerca di far parlare di più della crisi ambientale, ed è lanciando del cibo addosso a delle cose. Poi che le cose siano opere d'arte, secondo me ci sta, nel senso che comunque sia, in un mondo senza umani non abbiamo nemmeno l'arte, quindi è bello che la gente dica, ah, ma non possiamo rovinare la Gioconda. Ma chi se ne frega di rovinare la Gioconda se stiamo rovinando l'interissimo pianeta?
Poi, scusa, però comunque nessuno sta rovinando la Gioconda, né nessuna delle opere d'arte, perché sono 100% sicure queste persone che siano protette le opere, quindi utilizzano soltanto l'attenzione mediatica per far venire fuori una roba. Io ho sentito persone che, cioè, gli andavano contro fortissimo per questa roba, a questo gruppo di persone che stanno facendo questo tipo di proteste, e io non capisco, raga, è facilissimo che il concetto è sta andando a fuoco il pianeta, moriremo tutti, è un dato di fatto, che tante persone non vogliano dirlo o non ne vogliano parlare o facciano finta di niente, è un altro dato di fatto. Se tu riesci a spostare l'attenzione di tante persone su questo messaggio, hai fatto il tuo dovere. Quindi farlo imbrattando tipo la concessionaria della Ferrari con la vernice, o tirando i cupcake contro la Gioconda, o bloccando il grosso raccordo anulare a Roma, stai cercando di attirare attenzione.
Cioè, secondo me, il fatto del blocco una strada, ci sono già delle complicazioni ulteriori. Il lancio della zuppa contro una cosa protetta che comunque non danneggio, non puoi neanche venirmi a dire che è problematico in questa maniera. Ma una precisazione, certo, che mi piace, che sentivo fare, è: non è tipo stiamo uccidendo il pianeta, è noi ci uccidiamo con le stesse nostre mani, perché è il momento 100%. In cui noi scompariamo, cioè il pianeta ovviamente cambia, ok, ma va avanti a vivere ben tranquillo anche senza di noi, quindi non è tanto stiamo uccidendo la Terra, ma è stiamo uccidendo noi stessi, regà, cioè.
Sì, mentre cerchiamo di uccidere più altre specie possibile con noi. Venite con noi nell'abisso!
E tra l'altro, parlando di questa settimana o nelle ultime due settimane, hanno scoperto una nuova specie di balenottera e hanno detto, oddio, questa è una specie nuova, e poi...
ed è già estinta.
L'hanno scoperta, ma era morta, che galleggiava pancia in su.
Esatto. No, è la classica balenottera morta, guardala. No, però... No, hanno scoperto questa nuova specie di balenottera e due giorni dopo hanno detto, ah, le abbiamo trovate tutte, sono 58 in super via di estinzione. Oh, quindi no. È stato veramente tipo una torta con dentro un coltellino svizzero.
Quello giallo ci scrive, oggi è il mio compleanno, ho scoperto di essere positivo al Covid, quindi salta la festa che avrei fatto domenica, ma si conferma la maledizione per cui tutti intorno a me sono andati a Lucca ed io no. Quello giallo serve che ti dica qualcosa? Possiamo... Mi dispiace, ovviamente.
Non tutti sono andati a Lucca, tra cui alcuni Lorri. Scusa, Lorro, per non aver avuto anche noi il Covid per empatia.
Esatto, mi dispiace. Adesso me lo faccio venire.
E underscore Bo dice, è un super mega scandalo! Qualche settimana fa ho acquistato una bancarella e il super almanacco paperino del novembre 82, e sottolineo paperino, arrivato a casa e tolto il fumetto dalla confezione, ho scoperto che dentro ci sono sei storie. una di Pippo, tre di Topolino e solo due di Paperino. La wow. Disney mi ha gabbato. E il fatto che dal 1982 ad oggi voi non ne abbiate mai parlato in una puntata del podcast mi fa pensare che Disney ha comprato anche il vostro silenzio.
Allora, io ho sempre detto, quando Disney vuole comprare il nostro silenzio, cioè Nick e Sio, non lo so, magari hanno dei principi, se mi dà un gazzillione di dollari, cioè io li accetto, voglio dire, ma purtroppo non è ancora successa quella cosa.
Disney, siamo qui che aspettiamo.
A proposito, la nuova puntata di, come si chiama, la serie di Star Wars che abbiamo promosso 600 anni fa.
Ah, Mandalorian.
Beh, sì, l'unica... Mandalorian.
Sì, esatto, non parliamo di quella singola esperienza, per piacere. Bene, io ho sia Menus che l'Horror Wap, ma il l'Horror Wap, che nello specifico è anche un invito a controllare lo scontrino quando ascoltate slash guardate delle puntate, perché nell'ultima puntata, che purtroppo in questo caso era due settimane fa,
c'era una foto di Alberto Angela.
Abbiamo appunto accennato al discorso, alla questione di Helena Taylor, doppiatori pagati poco, e tutta una serie di cose. E dopo aver registrato l'episodio, già dopo un paio di giorni, erano uscite delle precisazioni a riguardo e le avevo appunto incluse nello scontrino, perché capita che registri una cosa, poi il mondo va avanti, succedono le cose e ora che esce la puntata, tipo, ci sono ulteriori dati. Il caso di Helena Taylor era esemplificativo di questa cosa, perché appunto noi avevamo iniziato dicendo, ah, ha dichiarato che le volevano dare solo $4,000 per doppiare tutto un gioco triple A, tranne che poi non era esattamente così la cosa.
Maledetti.
Perché era, le volevano dare $4,000 a sessione. La sessione di doppiaggio sono dalle 4 alle 6 ore, tipo.
Ma sono tantissimi soldi.
Di colpo, infatti, è sovrappagata.
Lei però tipo si era impuntata di dire, ah no, questo franchise che guadagna 100 triliardi di dollari mi deve pagare tantissimi soldi, tipo, cioè...
Ma che, per carità, ci sta nella contrattazione, però come ha presentato la cosa poi online forse è un po'...
È diverso.
Esatto, era una contrattazione, lei ha proposto la sua cosa a Platinum Games, Platinum Games ha detto, guarda, noi a queste cifre non ci stiamo, ma ti possiamo far fare una singola parte, un singolo cameo vocale, e ti paghiamo quella singola sessione $4,000. Che erano i $4,000 che aveva riportato. Ah. Quindi aveva mistificato molto la cosa. In più poi è venuto fuori, sono venute fuori tutta una serie di cose divertenti, tipo che è super terfi, era simpatizzante di movimenti tipo Blue Lives Matter, che le charity a cui aveva detto donate sono tipo movimenti anti-abortisti super bigotti statunitensi. E quindi dici, ah, che pacchetto completo incredibile. E mi spiace perché la gente ha detto, ah, però avendo fatto questa cosa ha tolto attenzione alle problematiche reali di tutto un settore lavorativo che è non compensato giustamente. Ma a me non sembra tanto, perché anzi mi sembra che se ne parli di più, voglio dire, dopo questa cosa, che non prima. Cioè, nel senso, non so come dire, non esiste cattiva pubblicità. Cioè, Helena Taylor nello specifico potrà non essere il migliore essere umano che esista, però sì, è comunque iniziato a parlare anche persone che prima non lo facevano di appunto tutte le problematiche legate ai compensi, alle cose union di doppiatrici e doppiatori.
Bellissimo side effect di una persona che ha cercato di tipo manipolare la attenzione pubblica su delle cose non vere. Però sì, effettivamente il side effect c'è, e meno male.
No, e comunque ci insegna che appunto quando succedono queste cose, prima di magari tipo imbracciare subito fiaccole e forconi, magari tipo due secondi, un passo indietro fino a che non si hanno dei dati più completi, e nel caso di Power Pizza ricordatevi sempre di controllare lo scontrino, perché ci potrebbero essere informazioni aggiuntive importantissime, tipo che Alberto Angela è vivo,
è vivissimo, esatto,
esatto. E siccome questo podcast comunque lo facciamo non verificando le fonti e per preparare la puntata di Break in Italy che verrà sostanzialmente appunto, poi guardatevi anche quella, ma la vera main news di Bayonetta 3 è che è uscito su l'unica console che ha i Joy-Con.
È vero,
bentornati su Joy-Con Time.
Quattro
Joy-Con nuovi di cui parlare. Perché innanzitutto mi hanno linkato il fatto che me lo sono perso, non so come ho fatto, forse non ne abbiamo parlato, ma ci sono dei Joy-Con di Pokémon Scarletto e Pokémon Violato.
Sì?
Che però sono uguali a quello rosso di Mario e a quello viola che ho già, solo che hanno tipo degli stemmini piccolissimi, tipo centrati male sotto il Joy-Con.
Quindi ne hai comprati altri due paia.
Sì, e ricordiamo che i Joy-Con costano tipo 3.000 euro alla confezione, quindi voglio dire.
Ma soprattutto, appunto, io i Joy-Con mi sono reso conto che ho un problema con i Joy-Con,
sì?
Ma non da completionista totale. voglio avere tutti i colori, non voglio avere tutti i Joy-Con,
tutti
nel senso, questo è viola ma c'ha un disegnino, chi se ne frega. Quello blu Skyward Sword, blu ce l'ho già, chi se ne frega.
Credevamo che fossi pazzo scemo, invece eri solo un pazzo scemo, pazzo di scemo. Meno di
esatto, cioè, pazzo scemo pigro però, perché in realtà non vuole andare a fondo nella sua scemitudine.
Scusate, ma soprattutto volevo sottoporre una questione al Pizzitars, perché sono usciti anche dei, non so se definirli Joy-Con, ma è uscito lo Hori Split Pad Compact, perché lo Hori Split Pad era tipo un controller pro gigantesco,
sì,
da attaccare.
Super chonky, sì.
Esatto. Invece questo è comunque più grosso dei Joy-Con, quindi è comunque abbastanza comodo da usare, lo sembra, ma non enormissimo come lo Split Pad Pro, che è un nome bellissimo da dire a quanto pare nei podcast, ma non lo so, ha la croce direzionale, ha dei pulsantoni un po' più grandi, è un po' più largo dei Joy-Con, sembra molto comodo. La questione che vi chiedo è: perché non dovrei comprarlo?
Non, purtroppo non c'è una risposta che ti possa impedire di comprarlo.
Oh no!
Solo risposte sbagliate.
No, però sto guardando l'immagine in questo momento, devo dire che effettivamente, allora, l'unico problema che mi viene in mente è che nella vostra custodia della Switch questa roba non ci sta perché è più grande. Però effettivamente, allora, io ho le manine piccoline da fatina, però se avete delle mani normali o delle mani grandi, cioè effettivamente i Joy-Con sono scomodissimi perché sono veramente minuscoli, e questo sembra tipo dei Joy-Con di una dimensione più umana, quindi forse voglio dire ci può stare come cosa.
Ma in realtà anch'io non ho le mani particolarmente grandi, però comunque sono abbastanza scomodi i Joy-Con, lo dico, ma lo nego, non ho mai dichiarato questa cosa. Non citatemi.
Nintendo CEO is not my best friend cosa anymore, friendship ended, meme, non mi ricordo.
Now Sony is my new best friend, non lo so.
Raga, la realtà è che comunque i Joy-Con sono solo comodi se attaccati alla Switch.
No,
cioè nel senso funzionano solo in quel caso di comodità.
Devo di nuovo ripetere che la posizione più comoda dei Joy-Con è staccati dalla Switch e tipo le braccia che penzolano giù dal corpo.
Okay, sì.
È perché, cioè, è l'unico controller che puoi giocare in una posizione comoda.
Effettivamente io sono una delle persone che usa in maniera stupida le braccia nella vita. Sono Stan di Monkey Island, però tipo la versione real life, e quindi mi trovo a giocare a delle cose tipo con le mani dietro la schiena, appoggiandole in maniera strana. Così.
What? Cosa che puoi fare con i Joy-Con?
Sì, ma lo puoi fare anche con un pad, regà. Cioè, non è che lo puoi fare solo con i Joy-Con.
No.
Non puoi dividere le mani mentre fai queste acrobazie di...
Cosa sono io? Uno che vuole essere scomodo?
Ma se hai le mani dietro la schiena, quanto divise potranno, eh? Cioè, nel senso...
Volete essere Jimi Hendrix? Comprate più Joy-Cons.
Sarei genuinamente curioso di vedervi per capire se veramente giocate in posizioni inopportune o se... Vabbè, l'unica altra menus che ho oggi è tre parole: Elon Musk Twitter. Allora, Elon Musk è ufficialmente sbarcato su Twitter, cioè nel senso che il deal è stato finalizzato e tutto quanto, adesso Twitter è in mano.
E il lavandino è stato fatto entrare.
Mamma mia.
Mamma mia, che momenti.
Non ho intenzione di addentrarmi negli aspetti economici, nelle implicazioni di tutta questa cosa, perché mi fa venire un cerchio alla testa. Vorrei solo dire wow il livello degli stan di Elon Musk, cioè nel senso...
Ah sì, tantissimo, è vero.
È surreale, poi nel 2022 è surreale sempre, ma nello specifico in questo momento storico...
Abbiamo un sacco di dati adesso per non esserlo stan di Elon Musk.
Vedere delle persone che fanboyano per una persona o fangirlano per una persona come se fossero una boy band, ma sono... Bezos, tipo, cioè nel senso, cioè tu vai sotto qualsiasi tweet di Elon Musk, che sono delle cose trollone, ma neanche trollone intelligenti, cioè sono proprio quel trollone terra-terra che ti fa solo sospirare, e vedi un'innumerevole quantità di persone che sono lì pronte a difenderlo a spada tratta, tra l'altro senza la minima capacità di argomentare. E io qua faccio un appello: se nella vita, a prescindere dalle vostre posizioni politiche, ma se nella vita vi trovate davanti a una persona che dice qualcosa con cui potete essere in accordo o in disaccordo, ma che comunque sta esprimendo un concetto. Mm-hmm. Se l'unica reazione che riuscite ad avere verso quella persona è di dirgli sì, ma ti puzza il culo, tipo questo livello di discourse, cioè di non riuscire neanche a engageare con quello che sta dicendo, ma semplicemente tipo mettere il meme
sei scemo,
buttatevi in un burrone, fate questa cortesia a me e al resto dell'umanità,
fatelo per loro e tutti noi.
Attenzione però, ovviamente non stiamo dicendo davvero di buttarvi in un burrone, caro algoritmo di internet, non bannare Power Pizza, però buttatevi in un burrone.
Se il livello della conversazione è quello, no, smette, chiudetevi in una grotta, vi supplico.
Posso offrire una validissima alternativa al buttarsi da un burrone? Stare zit, non dire delle cose.
La gente non lo sa, se sono vivi parleranno.
No,
burrone is the only choice.
Se sono però, vivi, cioè, parleranno.
No, cioè, però io lo dico da persona che comunque emette suoni continuamente a un podcast di 300.000 puntate, il mio podcast tra l'altro.
Sì, podcast di Sirius, ma certo.
Però appunto, nonostante il mio bias, non dire le cose è sempre un'opzione, la apprezzo molto.
Cioè, esiste, è leggenda, però cioè, esiste questa cosa di non dire le cose.
Comunque veramente i fanboy e le fangirl dei multimiliardari, cioè era una cosa che veramente mi mancava, non è che mi mancava, ma mi sorprende ogni volta come fosse la prima, perché dici, ma cosa, come, how,
tutto sbagliato, cioè, è tutto sbagliato, è terribile, perché è un livello di intrattenimento altissimo. Io ero veramente tanto che non controllavo quotidianamente Twitter, perché ormai non c'era più nulla che mi fregasse su Twitter. Adesso tipo vedere Elon Musk che sbrocca e che litiga con altre persone uber famose su questa blue tick, eccetera eccetera,
Stephen King,
Alexandria Ocasio-Cortez che gli spiega delle cose.
Allora, la Ocasio-Cortez è l'unica che merita di leggere, perché se non altro, voglio dire, tipo ti presenta dei facts e magari lo fa anche in maniera tipo divertentina, perché è giovane come noi, come noi giovani.
È divertente, è molto informata, sì. E cioè, nel senso, ha una bella voglia di lotta politica e ha molti momenti tipo goccia.
Un po' la Ellie Schlein degli Stati Uniti.
stavo per dire lei. Un po' la Ellie Schlein degli Stati Uniti, esatto.
No, però viene ovviamente tipo inondata dai commenti dei sostenitori di Musk, che le devono far, cioè nel senso, la devono smontare su qualunque cosa tranne quello che sta dicendo.
No, un è quello, non folle. La devono smontare. Se ci fosse qualcuno, se Ocasio-Cortez mi scrive una cosa e c'è quello che mi smonta quello che stai dicendo, poi anche mettendo magari delle fonti che ti dicono no, però non sono, sono fake news, ma stai rispondendo a quella cosa, mi andrebbe comunque bene. Se la risposta è ti puzza il culo, burrone, burrone, per l'amor del cielo.
Allora, una di queste due espressioni sarà il titolo della puntata oggi, scopriremo poi quale.
Burrone in caps lock.
Però, allora, abbiamo finito di parlare di Twitter, abbiamo finito di parlare di Elena Taylor e di persona,
ma non abbiamo finito di parlare di Elon Musk. Internet time,
never ending Elon Musk time.
Oh mio Dio, ci sono così tanti time oggi.
Internet time improvvisamente, perché mi è arrivata una mail e mi è sceso di nuovo il costo di Starlink.
Wow.
Di nuovo, adesso costa 50 euro al mese, che sono comunque tanti, ma due mesi fa erano 99.
Esatto.
E poi
esatto.
70, adesso 50. Non compratelo comunque, però sono comunque contento di poter spendere questi soldi in Joy-Cons.
Non puoi predicare bene e razzolare male, cioè no, non puoi venire qua a farci la morale. Ripeto, su cosa comprare. No, comprate i Joy-Con, mi raccomando. Cioè, nel senso,
sì, io sai che cosa ti dico, cosa su quello vuoi? Che hai appena detto? Ti puzza il culo.
No!
No, allora, basta. Voglio parlarvi di una roba. È tantissimo che io non parlo di un canale YouTube. Cioè, non
è vero.
È tanto che ve ne voglio parlare. È tanto che non riesco a portare un canale YouTube, perché io guardo delle cose in questo momento della mia vita in maniera iper distratta, quindi non c'è nulla che rimane, sono tipo un setaccio ma senza maglie, c'è un buco,
non è un setaccio. è un telaio, cioè nel senso
è una ruota, basta.
Posso chiederti una cosa?
Ma non è una ruota, vabbè, è più una ruota che un setaccio effettivamente.
Senti, la definizione di setaccio non è rimasta.
Comunque sia, è la palissiana spiegare cosa è un setaccio. Comunque sia, Ci saranno spoiler di Boris in questa recensione?
No, non ci sono spoiler di Boris, però io vorrei far sapere a chi ci ascolta che nella mia prima vita sono ovviamente un podcaster insieme a voi due, un power pizzetar pizzaiolo delle cose e della voce. Nella mia seconda vita io sono un fotografo, no? Quindi...
What?
Ah! Esatto, aspetta che ti dica che nella terza vita sono un veterinario di animali di grossa taglia.
No, quello lo so. Quello lo sapevo.
Aspetta, definisci grossa taglia.
Mocca.
Io lo accetto, cioè, anch'io. Avrei detto mucca anch'io, onestamente.
È proprio una risposta di uno che è abituato a saperlo.
Animali domestici grossi, regà, non è che ce ne sono così tanti, cioè, nel senso, cosa pensi? Esatto. Mucca, onestamente.
Mucca, gorilla, due mucche una sopra l'altra.
Drago, blu, occhi bianchi.
Vai avanti, prego, ti supplico, vai avanti.
Allora, quindi io guardo tantissimi contenuti che vengono fatti riguardanti il mondo delle fotocamere, della fotografia, del cinema, della... color correction, come piace tanto a Sio, cioè, tutte queste cose sono diciamo un genere di cui mi alimento spesso. E c'è un problema fondamentale all'interno, soprattutto delle recensioni di tecnologia fotografica, ok? Quindi questa nicchia, tutti dicono le stesse cose e fanno le stesse cose. C'è un tizio che si mette davanti a una videocamera e dice: ah, mi hanno dato la nuova lente pazza, ora vi faccio vedere cosa fa la nuova lente pazza. Poi legge in maniera tipo noiosissima tutte le statistiche, dice: ah, 100 coat di vetro magico che ti fa venire
mi
le cose.
Sto annoiando anche solo a sentire la descrizione di questa cosa. Cioè.
Esatto. E quindi tu vedi 99,9% di canali YouTube che fanno la stessa cosa. Quindi ti annoi perché è sempre tutto uguale. Tranne un canale.
Non c'è niente di peggio dei fotografi sulla faccia della terra. Proprio.
Sì, i fotografi podcasters.
Peggior razza. Un canale splende in questa melma oscura come una luce che illumina la stanza, ed è quello di Casey Cavanaugh, in arte, ed è il nome del suo canale, GX Ace. Allora, io ci sono capitato per caso ed è un tizio che di lavoro fa l'editor, l'operatore cinematografico, il colorista, quindi sì, ho quello che fa la color correction, lui fa proprio quel lavoro lì, è incredibile.
È il mio lavoro preferito.
È proprio la puntata migliore, persino quella di oggi, fine della frase.
E questa è la sua vita professionale, poi nella sua vita privata ha un sacco di hobby, tra cui quelli di, non lo so, avere il potere di lavorare il metallo, il legno, le cose, collezionare retrotecnologia e creare dei pezzi... Mi viene quasi da dire veramente cinematografici, in cui parla sul suo canale di YouTube di macchine fotografiche, di lenti, di piccoli esperimenti, ogni tanto mette dei suoi corti, eccetera, eccetera.
Ma poi, scusami, io non conosco questo canale, ma, cioè, ancora prima della produzione video sarà...
Le thumbnail.
Le thumbnail di questo tizio, assolutamente. What, cosa? Non ho mai visto delle thumbnail così belle in tutta la mia vita, what?
Allora, il concetto è che questa persona, se... Gli esseri umani sono in grado di mettere da 0 a 100 di impegno nella production value di un contenuto. Lui mette 62.943.012 perché non ha nessun senso. Lui crea questi pezzi super ambientati, quindi che hanno un mood veramente determinato, che è quello cyberpunk distopico futuristico, in cui crea nel suo garage, immagino, oppure tipo, non lo so, a Hollywood
o nel suo garage o a Hollywood, una di queste cose.
Crea questi video questi video saggi su lenti, su macchine fotografiche, su determinati aspetti magari tecnici o tecnologici dell'ambito fotografico, in maniera che sembrano tutti un film di Blade Runner, girato come i film di Blade Runner. C'è un lavoro sulle luci pazzesche, c'è un lavoro sull'inquadratura, la regia, tutto, un lavoro pazzesco sulla sua voce narrante, che negli anni, perché se andate a vedere sono circa 4-5 anni che fa questa cosa, negli anni lui è passato ad avere un approccio molto più, diciamo, standard, quindi con una voce narrante non effettata, vi spiego dopo perché, e una regia sempre ben fatta ma meno tecnologia morente, meno cyberpunk futuristica, eccetera. E poi pian piano è andato avanti, i suoi video sono quasi un personaggio, hanno quasi una narrativa dietro, perché lui man mano ha iniziato ad affettarsi la voce come se fosse un'entità tecnologica esterna, dopodiché ha iniziato a costruirsi una maschera da cyborg con tutti dei cavi collegati.
Commitment incredibile.
È veramente, non so come spiegarlo perché è tutta roba visiva, però volevo farvelo sapere, farvelo conoscere, perché non ho mai visto una voglia così ben strutturata di creare un prodotto unico all'interno di una nicchia che è oversatura ed è completamente omogenea.
Ma scusa una domanda, ma quindi i suoi episodi, i suoi singoli video su YouTube, cioè sono ognuno tipo su una lente specifica, su una macchina fotografica specifica? Perché tipo vedo gli ultimi e tipo, ah, questa ring light ha cambiato la fotografia per sempre, questa macchina fotografica incredibile, cioè sono cose su un pezzo specifico di tecnologia fotografica.
Allora, è bellissimo perché lui ha iniziato facendo proprio recensioni, okay, e ha finito con dei pezzi di opinione,
ah, okay,
sulle macchine fotografiche o sulle singole lenti o cose di questo tipo. Quindi non ti sta neanche lì a dire tipo, ah, le caratteristiche di questa lente sono... No, cioè lui ti porta all'interno di questo viaggio dove tu sai che si sta in qualche modo parlando di tecnologia fotografica. Il cosa e il come non è detto che sia quello che ti aspetti. Tra l'altro, il tutto infarcito da quello che lui chiama cinematic garbage, che in vari punti del video lui inserisce, e sono delle cose tematicamente perfette con quello che decide di narrarti sulla macchina, ad esempio, e poi tutta una serie di foto e di riprese in cui ti fa vedere anche un aspetto tecnico. Però man mano, con la sua deumanizzazione, quindi l'arrivo di questo personaggio che è questa, diciamo, intelligenza artificiale fusa con un uomo che è la sua voce narrante, inizia sempre di più a distaccarsi e ad essere poco coinvolto ma più curioso. È bellissimo vedere l'evoluzione di questa cosa, che tra l'altro lui si finanzia attraverso Patreon. Lui ha un Patreon e giustamente dice: io ho bisogno di Patreon per poter dedicare questa folle quantità di tempo nelle cose che faccio e andare avanti per questa strada che effettivamente anche su YouTube non sta pagando tantissimo. È un canale che ha pochi più di 70.000 iscritti. Secondo me dovrebbe avere 70 milioni.
Algoritmo, un giorno tipo uno di questi video sarà, boh, per qualche ragione, tipo visto da un sacco di persone e questo canale esploderà, perché con i canali che pubblicano cose di qualità come Power Pizza,
esatto,
cioè funziona così. È una lotteria, onestamente.
Giusto per aggiungere un'ultima chicca finale, perché cioè, veramente tutto quello che fa quest'uomo mi piace tantissimo. Addirittura il pitch in cui parla del fatto che Patreon aiuta a finanziare questo suo lavoro personale, eccetera eccetera, non è lui che dice ciao, grazie, perché con i nostri sostenitori di Patreon come facciamo noi. Lui ha preso una persona, l'ha filmata, una donna di origine direi asiatica, mm-hmm, l'ha filmata, che diceva in cinese il suo pitch di Patreon. Dopodiché lui filma il suo proiettore olografico in location strane, in cui praticamente lui, esattamente come nella prima proiezione olografica di Leia quando incontra Luke per la prima volta grazie a R2-D2,
quando dice sei la mia unica speranza, ho visto Star Wars.
Esatto, perfetto. Ma con quel tipo di qualità, quindi anche con la rottura, mm-hmm, della trasmissione eccetera. E quello è il pitch di Patreon che lui mette nei suoi video. E tra l'altro è in carattere, è in personaggio, come si dice in italiano, dannazione.
Sì, 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 sì. Ma wow, cioè quindi mette la stessa attenzione nel ringraziare i suoi Patreon di quella che ci mettiamo noi in Power Pizza, in pratica.
Praticamente, quasi la nostra.
È tutto incredibile. Lo so che tipo è un canale YouTube, è difficile che gli si possa dare questo voto, ma sono 10 fette di pizza. 100% non c'è una cosa che abbia fatto che non mi piace, e soprattutto non c'è una cosa che non mi faccia vedere che lui continua ogni volta con ogni video a spostare un pochino l'asticella,
wow,
in questo suo mondo che è completamente suo personale. Ma cioè, io gli voglio super bene e da oggi sarò un suo patron. Comunque, ah, sono 10 wow, fette di pizza con i bulloni sopra.
No! Comunque sembra un bel canale, cioè non me ne frega assolutamente niente di fotografia, ma mi piacciono le cose prodotte bene, quindi insta iscritto almeno al canale YouTube.
Questo conferma tra l'altro la mia teoria che quando una persona è appassionatissima di qualcosa, se te ne parla, non importa di che cosa stia parlando, ti passa la passione che ha. E,
ah, okay, sì.
E è bellissimo qualsiasi cosa. Non lo so, l'ho imparato con la mia ex insegnante di inglese da piccolo, che era pazza ma amava l'inglese.
È per quello che poi sei andato a vivere in Giappone, il tuo amore per l'inglese.
Esatto.
Oh no, aspetta, c'è un collegamento all'inglese, maledizione, volevo dire una cacata a caso ma invece aveva un senso.
E sai tra l'altro come facevo ad accedere al mio conto BancoPosta dal Giappone? Perché c'era un problema, usavo un VPN!
Ah, ok!
Wow, che segui orripilante in una cosa molto bella, perché non solo NordVPN, grazie per aver sponsorizzato questo episodio, ma grazie NordVPN per gli sconti pazzi per il Black Friday!
il Black Friday, che è il cyber scontone degli sconti delle cose cyber, tipo la cyber security, appunto NordVPN ha una promo incredibile in cui c'è il 69% di sconto per il Cyber Monday.
Ma è anche riduttivo ormai chiamarli NordVPN e basta, perché fanno 69 scusate cose.
Effettivamente
c'hanno,
sì,
tipo NordPass, che è tipo One Password, ma è incluso nel prezzo di NordVPN, dove vi potete buttare tutte le vostre password e ricordarvene solo una, e sarà mega 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 cane.
E in questo momento anche un antivirus proprietario. Quindi per il Black Friday, su tutti i piani biennali, potete avere 4 mesi extra di abbonamento a NordVPN, che includono NordVPN, che ben conoscete, più il loro antivirus, più il loro blocco tracker e altre cose pazze, tipo quelle che stava dicendo Sio.
Sì, ma tra l'altro Threat Protection avevo letto che tipo verrà venduto a sé, ma in questa promo è incluso, giusto?
Sì. Quindi affrettatevi, 69 buone ragioni per continuare a dire 69 e iscrivervi a NordVPN andando su nordvpn.com/powerpizza.
Su questo simpatico sito, perché usate il VPN per divertirvi, e quindi potete andare su divertimento.fun, fun scritto F-U-N, perché era in offerta a 4,99, sono stupido di pagare ogni anno centinaia di euro.
Quindi potete andare su
divertimento.fun.
Nice.
Iscrivetevi e soprattutto, come nelle nostre migliori puntate di Breaking Italy, diteci se vi è piaciuto NordVPN nei grissini.
No, se vi piace NordVPN, la risposta probabilmente è sì, ditelo a Shai. Cioè andate su Breaking Italy e dite: ah, bambina, è piaciuto NordVPN. Grazie NordVPN.
Divertimento punto fan.
Grazissime. Ma soprattutto grazie a Atlus, che aveva deciso: ah, io gli RPG belli non li porto in Italia. No, non è vero, non li porto in Italia, non li porto sulle Nintendo Switch.
Mai.
E poi ha detto: vabbè, cambio idea. Ed è per questo che, come vi annunciavo in una main news recente, ho scaricato e ho iniziato a giocare a Persona 5!
Oh, ci sto giocando anch'io! What?
Cosa?
Ma non sapevo! Cioè, io tra l'altro, scusami, ma mi ero dimenticato o non sapevo che fosse uscito su Switch. Io ci sto giocando su PC, ovviamente. Wowissimo! Cosa?
Cosa? È uscito anche su... È vero, è uscito su PC, su Xbox, su tutto quello che non è PlayStation, se non sbaglio.
Sì, e tra l'altro in questo momento è con il Game Pass di Microsoft, che quindi quel gioco l'ho comprato a un euro. Perché è vero che il Game Pass ci puoi giocare fino a che ha il Game Pass, quindi se tra un mese decido di non farlo più non potrò più giocarci, ma nel frattempo con la spesa di un euro, not sponsored by Microsoft,
no, infatti, insomma, Microsoft, dacci dei soldi che ti sponsorizziamo se volete, comunque no, soprattutto non so se ti basteranno 2 mesi di Game Pass per finire il gioco, perché è un gioco lunghissimissimissimissimo.
Sì, infatti non ha senso che ci stia giocando tu.
Ho guardato su How Long to Beat, c'è tipo main, sono tipo 100 ore, completionist 3 anni. Ho detto: oh no, non lo finirò mai, maledizione.
Wow. Ma il bello è che, non chiedetemi perché, ma ero ossessionato da sto gioco, cioè prima che uscisse, cioè non avevo nemmeno guardato dei gameplay, delle cose, cioè lo so da dove viene la mia ossessione, ed è dalla musica di questo gioco, perché mi sono
molto senso, ok,
mi sono imbattuto su sta musica di Persona 5, perché boh, io ogni tanto ascolto host di canzoni, host di videogiochi a caso su internet mentre lavoro. La roba di Persona 5 è proprio una... È incredibile, un mix jazz fusion con delle parti cantate, funk. Ah, tra l'altro l'influenza forse viene anche dal fatto che Joker è uno dei personaggi di Smash. Acquistate Smash Bros. Ultimate.
Potrebbe essere.
Scusa, lascia che ti faccia una domanda prima di iniziare a parlare di Persona 5. Tra l'altro,
ma tu
non
chi
so
sei?
Quanto... Esatto, esattamente dove mi trovo.
Io sono persona una sola.
La mia domanda è proprio: hai mai giocato a un qualsiasi persona prima del 5 Royal?
Non ho mai giocato a nessuno. Persona, non ho mai giocato a nessuno Shin Megami Tensei.
Quindi neanche wow, neofita totale, wow.
Totale, completo. E quindi ho detto: boh, so che questo è un RPG, mi piacciono gli RPG di solito, vediamo che succede.
Ha una bella colonna sonora.
Ha una bella color correction.
E è vero. Io sono esaltatissimo, perché le prime ore di gioco sono stato costantemente con la bocca aperta per tutti gli aspetti del gioco.
Densissimo di tutto, di qualsiasi cosa. E non ho mai visto un gioco con un polish del genere sugli aspetti più insignificanti. Cosa?
I menu. Io passo delle ore a guardare i menu e le transizioni dei menu. Il lettering, il kerning delle lettere.
Sì.
Tutto pazzo, è tutto bellissimo.
Letteralmente sono arrivato in un negozio e non avevo delle cose da acquistare perché avevo già le cose che mi servivano, ma ho aperto tutte le sottosezioni del negozio perché ogni sottomenu aveva tipo una grafica diversa, delle animazioni. Ho detto, scusa, ma che razza di... Cioè, non ho mai visto un gioco così stiloso in tutta la mia vita. E io ho giocato a degli Shin Megami Tensei e dei Persona, ma cioè, quando hanno veramente fatto esplodere tutto a livello di presentazione.
È assurdo. Wow. Facciamo un secondo un passo indietro però, perché magari non sapete. Che cacchio è sto gioco. Tipo io, non so nulla.
Esatto, 20 minuti dall'inizio di questa recensione, lasciate che vi spieghiamo che cos'è Persona.
Che cos'è questa roba? Un RPG, appunto, sei sto ragazzetto, tu vai alle superiori, scopri che esiste un mondo accessibile a te per motivi misteriosi, che è abitato da tipo i desideri delle persone.
Le manifestazioni della psiche umana.
Esatto.
Wow, ok.
Nel capitolo mega tutorial, cioè ho appena giocato tipo 11 ore al gioco più o meno e ho finito il primo capitolo che è un enorme tutorial di tutti gli aspetti di come funziona il gioco.
Wow.
E comunque manca un sacco di roba e cioè sono solo andato avanti, non ho esplorato tutto quello che potevo esplorare, sennò passavo 80 ore nel primo capitolo.
Sì.
In quel capitolo semplicemente accedi a un castello che è la materializzazione dei desideri di un tizio, ok? E cerchi di
fare... pezzo di fango leggendario.
Cerchi di fargli cambiare idea con il potere dell'RPG.
È la cosa più giapponese che abbia mai sentito.
Aspetta, perché è solo l'inizio. Ci sono molti altri elementi molto più giapponesi.
Perché alla fine, mentre sei nel mondo dei desideri pazzi, è un RPG effettivamente, coi combattimenti a turni.
Ma che combattimenti a turni! Un flow incredibile, veloci, dinamici, con tantissime meccaniche che ti permettono di fare più che semplicemente scegliere un'azione, turno a quello dopo. Ci sono tantissime meccaniche aggiuntive che rendono tutto, anche se è un JRPG a turni, ti danno quasi l'impressione che sia più action che JRPG a turni. È tutto così dinamico e ritmato, wow!
Sì, cioè, dovevano solo aggiungere la parte di rhythm game per farmelo diventare il mio gioco e mi faceva esatto. esplodere la testa. Per fortuna non c'è, perché sennò non sarei qui a registrare Power Pizza e ignorerei i miei figli. Comunque vi do solo un paio di idee. Per esempio, quando colpisci una debolezza di un nemico, no, puoi ottenere un turno extra.
One more.
Ma se passi il turno extra ai tuoi compari, i danni sono aumentati.
Staffetta.
Però se passi tre turni extra a tutti i passaggi, puoi usare un'abilità senza usare MP o HP, perché
mega staffetta.
Esatto, alcune abilità consumano HP e a volte gli nemici, al posto di ucciderli, puoi catturarli tipo Pokémon.
Esatto.
Parlando con loro e convincendoli.
Non catturandoli, ma parlando con loro e convincendoli di unirsi al tuo party, che era una cosa che faceva già i vecchi Dragon Quest 85 anni fa, ma nella serie di Persona è sempre stato fatto in una maniera, tra virgolette, più organica, nel senso più legata a quelli che sono i temi della storia. Ma la cosa bella è che quello che ti dicevo prima del fatto che non è la cosa più giapponese, oltre alla setta JRPG, c'è anche tutto l'aspetto di vita mondana fuori dall'esplorazione dei dungeon.
A Tokyo, che è la capitale del Giappone.
E in più è tipo una sorta di, non dating sim, perché non è solo dating, però nel senso di virtual life simulator, tipo, con i rapporti tra i personaggi che vanno a influenzare le statistiche poi della parte JRPG, ti sbloccano nuove meccaniche, nuovi menu, nuove opzioni. Cioè, è denso da fare paura ed è super vario. Io solo una cosa mi dispiace: questo Persona è chiaramente il miglior Persona che abbiano mai realizzato e il miglior Shin Megami Tensei, mi verrebbe da dire.
E questo ti dispiace?
No, però nei vecchi Persona c'era un aspetto a cui io sono affezionatissimo, anche se mi rendo conto che è una meccanica ormai obsoleta, che è quella pura dei dungeon crawler.
Ah, quella cosa che quando premi A urlano tutti lorro lorro lorro.
Quella è la seconda cosa che mi dispiace.
Roro roro roro.
No, ma il fatto è che tipo anche solo in Persona 4 Golden, che era quello diciamo prima, i dungeon erano generati in maniera randomica, quindi c'era sempre l'aspetto che ogni esplorazione hai un elemento nuovo, però erano anche molto meno vari. Qua non c'è l'aspetto random, o almeno fino a dove ho giocato io non c'è questa cosa.
Nel senso che il primo castello è un castello che se vai avanti due o tre volte, cioè lo puoi imparare, perché non è generato randomicamente.
Esatto, ha una mappa che è sempre uguale, quindi di sicuro è meglio perché aiuta il level design. Però mi manca quell'elemento, sai, più tipo roguelike, più appunto da dungeon crawler tipico. Vi ricordo che sono un mega fan di serie tipo Etrian Odyssey e roba del genere.
E stavo per dire Etrian Odyssey. Tutti odiano Etrian Odyssey a parte te.
Che non avevano una mappa random, perché lì dovevi proprio mappare le cose, però aveva quell'aspetto un pochino più roguelike. E qua manca quella cosa, però sono, alla fine il gioco ne giova di sicuro, però ho un pochino di nostalgia. Ma a parte questa singola considerazione, ogni singolo aspetto lascia a bocca aperta.
Incredibile.
Wow.
A parte che, esatto, su quell'aspetto lì di Life Sim, eccetera, è strutturato a calendario questo gioco.
Eh sì, come tutti Persona, sì.
Nel senso che succede una cosa il 5 maggio, devi fare delle cose entro il 5 maggio, altrimenti c'è il game over, no? Quindi se studente, vai a scuola, passano i giorni e puoi fare appunto un miliardo di cose che ti permettono di sbloccare delle abilità nell'RPG, nella parte di RPG. Sì. Poi puoi anche persino fondere le persona come in Monster Rancher. Cioè, no, è tutto, ha tutti gli aspetti di tutti i giochi in qualche modo, anche dei minigame di baseball per migliorare l'abilità di
Batting Cages.
Io vorrei fare due disclaimerini, perché appunto io ho giocato proprio completamente a scatola chiusa, e a proposito di scatola, attenzione, no davvero, attenzione allo scatolone che c'è in camera vostra, perché questa è Persona 5 Royal e io non ho mai giocato a nessuna persona prima. No, ma davvero attenzione, perché se lo aprite vi dà tantissimi strumenti che erano il DLC di Persona 5, che te li do gratis, però mi stava mezzo rovinando l'esperienza, perché improvvisamente potevo evocare delle persone di livello 45 a zero soldi. Ho detto, ma che posso fare sta roba?
Tra l'altro sono le persone di Persona 3, cioè tipo,
non lo so,
Izanagi mi sembra, però sì, quando le ho viste tipo nel menu delle persone, nella Velvet Room, ho detto, what, cosa? Sì, effettivamente state attenti a questa cosa. Io un piccolo disclaimer posso farlo invece sui temi e sulla storia?
Sì, certo.
Nel senso che la cosa che mi ha tirato dentro a questo Persona, perché ho detto proviamolo, ma appunto avendo giocato a quelli vecchi, ero curioso dell'aspetto delle meccaniche, ma non avevo grandissime aspettative dal punto di vista della storia, perché per quanto Persona e Shin Megami Tensei siano comunque sempre un po' pazzi interessanti, la storia di quelli vecchi sono molto più canoniche, tra virgolette. Mm-hmm. Questo fin dall'inizio, e questo è un vero trigger warning, ti colpisce in pancia con una crudezza a livello di temi e di come vengono trattati che non mi aspettavo assolutamente. Cioè, se nei vecchi Persona c'erano anche delle tematiche, magari alcolismo, solitudine, suicidio, tutta una serie di cose, ma erano più marginali o meno all'inizio comunque, qua fin dall'inizio ti mette in una situazione che non vi spoilerò, ma che è agghiacciante, di emarginazione, di abuso sia fisico che mentale, di una società fredda e distaccata dove gli adulti sono fondamentalmente delle persone con zero empatia che abusano, si approfittano dei ragazzini, i protagonisti, che in questo caso sono dei liceali. Ma è veramente pesante. Poi ovviamente c'è tutto l'aspetto colorato super pazzo, ma a livello di storia è un bel pugno nello stomaco, ma è quello che mi ha comprato fin da subito. Wow. Perché fin da subito ho detto, wow, sono interessato a vedere cosa succede, dove va a parare. Ci sono dei personaggi agghiaccianti, terribili, fin dall'inizio, che dici, wow, che rabbia che mi fanno e voglio vedere come sono utilizzati nella storia. Davvero inaspettatissimo.
Infatti è un anime scritto, cioè per ora scritto bene. Cioè devono, intanto piacervi gli anime, devono... Scusa, non ho capito che cosa ti ha fatto ridere, no, però comunque
è un anime scritto bene, cioè tipo che tutti sono d'accordo che sia scritto
bene. Scusa, non ho notato questa cosa che ho detto, però comunque sia, ci sono dei temi grossi già all'inizio, appunto a livello di suicidio e molestie sessuali nella prima parte, quindi se non volete avere a che fare con questo tipo di storia, super legittimo, è bello il punto di vista di quelli che cercano un riscatto da queste situazioni, no? Di questa revenge fantasy di Persona 5, di tizi che acquistano dei superpoteri e possono vendicare, tra virgolette, le ingiustizie.
Ma comunque non in maniera gratuita, cioè nel senso, ovviamente c'è l'aspetto di power fantasy, ma mi piace come è reso in maniera sensuale, pensata tutto appunto l'esistenza del nostro mondo,
sì,
quello dove appunto vengono perpetrati tutta una serie di abusi, e il mondo dell'inconscio, della mente umana, sono interlacciati bene tra di loro, e tutta una serie di metaforoni che magari non sono sottilissimi, ma funzionano bene come commentari e come, non so come dire, considerazione, come analisi di tutta una serie di comportamenti.
Okay.
Ora, è comunque un videogioco, non è un trattato di psicologia o quello che vuoi, ma l'ho trovato, lo sto trovando molto più interessante da questo punto di vista di quello che avrei creduto. Non me lo aspettavo assolutamente. E tra l'altro io spesso dico, ah, il Giappone, che due mega palle, nel senso che il Giappone ci piace tantissimo, ma c'è un Giappone abusatissimo, inflazionato, che è quello che vedi in tutti i film, in tutti gli anime, in tutti i manga, in tutto,
certo,
tutto. Vedere questa parte di Giappone che sappiamo esistere, perché regà, stiamo parlando di un paese dove appunto banalmente nelle scuole tipo ci sono un numero di suicidi altissimo, voglio dire, ci sono dei problemi sociali grossi. Vedere un gioco che affronta questa realtà più brutta senza girarci intorno, ma proprio lanciandotela in faccia fin da subito, ho detto wow, sì, che cosa fresca, tra virgolette.
E poi c'è un gatto che parla.
E poi c'è un gatto che parla, è vero.
Cioè, dici fette di pizza.
Wow, ogni cosa è la cosa più giapponese di questo gioco. Ogni roba che dite.
Ah, parentesi, chiudo dicendo solo, a parte tutti questi consigli di figata e trigger warning, ho avuto un momento mind blown a livello musicale appena prima di smettere di giocare per mettermi qua a preparare Power Pizza oggi, perché c'è una canzone che suona quando sei a casa, sostanzialmente, quando sei nella tua stanza, e a un certo punto, quando iniziavo a stufarmi, un momento appropriato, hanno aggiunto due tracce di strumenti e cantato alla traccia che già conoscevo, e ho detto, ah, ma questo gioco è pieno di densità artistica!
Incredibile!
La quantità di arte e di impegno che c'è in ogni virgola e di stile, e mi ricorda tantissimo tra l'altro il video di Sakurai, lo youtuber di stile contro usabilità, che vi trovate nello scontrino, perché è un super super video che parla anche di Persona 5, proprio perché è uno dei limiti di così tanto stile al limite dell'usabilità, però si riesce ancora a usare. Cioè, è solo un'impizione, perché ovviamente ci ho giocato solo 11 ore.
Esatto. Hai recensito giochi, tipo 5 giochi, il cui totale monte ore che hai giocato sono 11 ore.
Sì.
Però sono contento che ti stia piacendo tantissimo, tra l'altro, che tu possa giocare a un gioco lungo.
Sì, sì. Ma soprattutto, ricordatevi, io me lo sono dimenticato perché non sono più abituato. È un gioco in cui si deve salvare manualmente. Io non sono più abituato. Ho giocato tipo 2 ore, poi ho messo la Switch in modalità riposo. Si è scaricata la Switch e ho perso tipo 2 ore di gioco.
Wow, che cosa orribile. Comunque io sono contento di non aver mai perso l'abitudine di salvare manualmente. Anzi, ti dirò di più, in quelle poche occasioni che ti dicono c'è il salvataggio automatico ma lo puoi disattivare, lo disattivo sempre, perché io voglio salvare manualmente le cose da sempre.
Lor vuole tenere il muscolo del salvare allenatissimo
sempre.
Proprio.
Perché ho fatto Ctrl+S ma non ha funzionato.
Andavo ancora alle medie quando dei miei compagni di classe mi prendevano per il culo perché giocavamo a Pokémon sul Game Boy. Io tipo salvavo ogni 3 minuti e il loro scambiavo questa cosa, un attimo, devo salvare, ma io sono andato 30 secondi fa.
Benissimo, io approvo. Anche io con Pokémon facevo così, perché c'era quella lucina rossa che diceva adesso il Game Boy è acceso, questa lucina serve che quando si spegne il Game Boy si spegne. Grazie lucina rossa.
Comunque ti dirò, io ho giocato meno di te perché sono a 7-8 ore.
Noob.
Ma per la mia esperienza come impizione, esageratamente
sì,
soddisfatto.
Ma
e
soddisfattissimo.
Voto. Io gli do per adesso 9 fette di pizza. Non gliene posso dare 10? Gliene darei 10, onestamente. Ma essendo che sono all'inizio, ci sono ancora troppe incognite. Ma 9 fette di pizza, di una pizza con sopra i barboni, non i senza tetto, i barboni, in italiano sono le triglie di fondo, mi sembra.
Le cosa?
Le triglie, il pesce, tipo.
Ah, ok.
Soltanto che sono stilettate, ma ci sono delle lische dentro. Sono buone, le mangi, però ogni tanto ti rimane una lisca incastrata nel gargarozzo e dici, oddio, questa pizza è buonissima, ma mi sta anche facendo male mentre la mangio.
Wow, io non ho ancora un voto perché sono solo appunto all'inizio, però anch'io la pizza con i barboni.
Esatto. Ti giuro che in Veneto si chiamano barboni, okay. Non volevo dire qualcosa di scorretto.
Io spero tantissimo che tu possa tagliare la spiegazione di questa pizza e finalmente avere tu che dici, oh, 9 fette di pizza con i barboni sopra. Ah, la mia vita sarebbe così tanto meglio.
Triglie, maledizione, non mi veniva al momento il nome.
È comunque un gioco da potenzialmente, sì, 10 fette di pizza o 10 pizze, se va avanti così. Cioè, è incredibile. Grazie, Atlus.
E nel caso le dovrai dare tu, perché io le ho già giocate le mie quest'anno, quindi non posso più.
Io sto aspettando la puntata del 31 dicembre.
Wow, sei come Nick ormai, uno stratega.
Esatto. È una gara ad aspettare l'ultimo possibile momento.
Ma una cosa che si merita sempre 100 pizze ogni settimana sono le persone che ci supportano su Patreon.
Yes!
www.datecideisoldi.com.
Tra l'altro, non lo sapete se ci state ascoltando, ma per tutta la puntata ho indossato un cappellino di Patreon.
Aspetta, perché hai indossato un cappellino di Patreon con sopra tipo il cinturino di un orologio?
Allora, era abbastanza troppo poco colorato questo. Ho messo più colori.
Sì, ma è un cinturino di un orologio appoggiato su un cappellino. Vabbè, comunque, guarda, fa niente, non voglio neanche sapere.
Con lo scotch.
Ha dovuto inserire una cosa casuale. Era troppo bianco, era troppo tipo una cosa facilmente individuabile. Bisognava metterci dell'immondizia sopra.
Grazie quindi a tutte le persone che ci supportano su Patreon, e nello specifico grazie ai calzoni che settimana dopo settimana ci prendono dei sacchi pieni di soldi e ci percuotono fortissimo dicendo grazie, e noi diciamo che male, grazie comunque.
È proprio quello che facciamo qui al Grazie Festival.
E quindi...
quindi grazie, ripreso dal crollo, vengo ripreso perché sono ripreso dalla macchina da presa, mi sento preso in giro, PS, ciao mamma, sono a Luca, è rimasta a Luca questa persona, esatto. Mi dispiace.
Qualcuno vada a recuperarle, grazie a Infernet 89.
Wow, grazie a Crioxander.
Grazie Mauro Pizzo Gigapazzerello.
Grazie a Federico, ho le orecchie piene di Melbourne.
E grazie a Cane, il re dei sì.
Grazie Varg, che torna in Scozia con il cuore pieno di pizza.
Oh no, sta malissimo.
Grazie Agu, che è una persona vera e assolutamente non un AI che genera meme su Morbius. Punto di domanda.
Grazie a quei 5 che vi hanno offerto la birra e a cui non metteva a fuoco la fotocamera all'aperitivo.
Ti ricordo l'aperitivo, ma certo.
Te lo ricordi loro?
Grazie Cyberpunk Nickel Runners.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
Grazie a Il Sottesco è una bandiera che vuol dire libertà, vola all'arrembaggio, però un cuore grande a urrà, Capitan Tempo, Capitanti, non sapevo che canzone fosse.
Eri partito giusto con la melodia e poi tipo
no, la melodia era una canzone diversa completamente, era tipo Tiger Man.
È vero. Ecco perché mi sembrava giusta ma sbagliata allo stesso tempo, però poi hai sbagliato ancora di più.
Esatto, perché era giusta per una cosa diversa. Grazie calzoni
e grazie ancora NordVPN.
Grazie Nord.
Tra l'altro volevo soltanto dire che fuori dalla puntata live che abbiamo fatto a Luca, dove appunto avevamo 200 posti, sono entrati tipo 300 persone, ne sono rimaste fuori altre centinaia, non ha nessun senso, mi dispiace molto,
scusate,
però dopo sono rimasto lì a conoscere un po' di voi e a darvi degli adesivi di Power Pizza con le grafiche del Pira, che sono meravigliose,
che tra l'altro devi anche avere sfacciato come del tipo li ho fatti stampare io, perché una persona mi ha detto ringrazia Nick che ha fatto gli adesivi, io ho detto non li ha né fatti né fatti stampare, quindi se ti ha detto così stava mentendo.
Io ho una registrazione di Nick che dice io ho fatto gli adesivi e ve la posso far sentire adesso.
Io ho fatto gli adesivi io, Nick.
Megapalle.com. No, volevo soltanto dire che si è creato un capannello di persone che si sono messi insieme per fare un calzone cumulativo. Quindi appena arriveranno a 50 persone che mettono un euro a testa, faranno il calzone
che
e hanno trovato un nome con tutte le iniziali dei loro nomi.
Oh no, sarà illeggibilissimo.
Wow, che schifo e che bello. Allora, regà, io avevo un amaro, ma visto che questa puntata è troppo lunga, io non mi sento ancora abbastanza sicuro di me nell'editare le puntate video. Facciamo che vi parlo di questa cosa nell'after show spoiler.
Sì.
C'entra One Piece, ma spoiler non è uno spoiler. Quindi pizzarelle, volo nell'after show. Woo!
Pizza e chiudo, bevo questa cicuta e muoio.
Pizzarelle, torno sul mio pianeta sotterraneo.
È sparito Nick, oh no!
Power Pizza! Yeah. Pizza with power! Chilling on a dish, better pot, get home! SIE! Mike is ranging my lead. See what that comes up.
The King of the Dog.
The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.